Ancora uno speciale approfondimento dedicato al festival Dialoghi di Carta organizzato dalla Fabbrica Illuminata, festival che si è concluso con una serata bellissima dedicata a Sergio Azzeni.
Eh sì, molto partecipata, devo dire.
Molto partecipata ai giardini pubblici, e quindi ci è sembrato giusto andare a intercettare questa volta, attraverso lo strumento dell'intervista e del podcast, una delle persone che erano presenti a quella serata e che è una delle massime esperte in fatto di Sergio Azzeni.
Sì, forse è la persona che lo ha studiato di più e lo ha scandagliato di più e che ancora oggi si dedica ai testi di Sergio Azzeni. Lei è Gigliola Sulis, benvenuta Gigliola, che è docente all'Università di Leeds, dove ha una cattedra di letteratura italiana.
Benvenuta a Radio X.
Grazie, grazie a voi, grazie a chi ci ascolta.
Il tema centrale di questo incontro pubblico, che mi piacerebbe anche riportare qui in radio, era Passavamo sulla Terra Leggeri, perché è uscita una nuova edizione a firma di Sellerio, quindi edizioni Sellerio, con una introduzione firmata anche da Marcello Fois. Ecco, chiederei intanto che cosa ha portato di nuovo questo pensiero di Fois, che ci introduce a un testo che possiamo definire classico di Sergio Azzeni.
Sì, le parole di Marcello seguono altre introduzioni a edizioni precedenti dell'opera, perché tanti intellettuali e scrittori si rispecchiano, si cercano di definirsi, anche definire se stessi, in rapporto a questo romanzo. Quello che Marcello, secondo me, aggiunge molto, molto bene è il fatto che questa memoria, questa ipotetica storia, come dice il romanzo, degli uomini e delle donne che si sono succeduti su questa terra, i Sard, il popolo dei danzatori, danzatori delle stelle, così dice il romanzo, ecco, questo è un tentativo di raccogliere dei fili di memoria che però costruiscono attorno a un vuoto, che è il mistero delle origini. Noi non sappiamo, nessuno di noi sa esattamente chi siamo, da dove veniamo, e in particolare, siccome il libro è su questo popolo sardo, non abbiamo certezza veramente di tutti i punti della nostra storia. Ecco, il romanzo mette in luce bene Marcello, quello che fa è di raccattare i fili che esistono, tesserli, ma allo stesso tempo colmare con la creazione, con l'invenzione, quello che non sappiamo. Infatti Marcello scrive: ogni civiltà attiva deve lottare contro i propri barbari che hanno parole di certezza. Solo le civiltà passive, atterrate, esauste, imitano, scignottano le certezze altrui, senza capire che questa obbedienza non è nient'altro che il sintomo di un vuoto a cui solo i racconti, i fili della memoria, possono porre rimedio. Ecco, sottrarci al cinismo diffuso, al paralizzante senso di vuoto, e magari col coraggio reinventarci e riraccontarci, è il commovente e generoso obiettivo che Sergio Azzeni si è posto con questo meraviglioso libro. Mi sembra un ottimo contributo alle nostre letture di Passavamo.
Ecco, ma da storica di Sergio Azzeni ed esperta, diciamo, del suo lavoro, io chiederei a Gigliola Sulis come nasce questo libro. Allora, questo libro è uscito postumo, quando Sergio se n'era già andato, però com'è che lui ha iniziato a lavorare a un libro come questo? Come si colloca questa impresa nella storia di scrittore di Sergio Azzeni?
È un libro molto particolare, come dici, esce postumo. Sergio Azzeni parte per la Sardegna, per la vacanza a Carloforte, nelle cui acque poi trova la morte, a fine agosto, i primi di settembre del 95, e pochissimo prima, aveva mandato all'editore, a Mondadori, il datiloscritto, il testo di questo romanzo. E quindi sembra, quando poi è uscito, io mi ricordo, ero già una lettrice di Azzeni, quando esce postumo per Mondadori nel 96, questo libro arriva per tutti noi come una sorpresa, anche perché il libro precedente, sempre per Mondadori, era stato Il Quinto Passo da Dio, che era uscito a gennaio del 95, e Sergio Azzeni era famoso per la lentezza della scrittura, lui ne parla spesso di quanto tempo ci metta, quindi nel giro di un anno due romanzi. Però ovviamente questo non è un romanzo scritto in un anno, non è scritto nei pochi mesi che arrivano a settembre.
Viene da lontano, diciamo.
Azzeni dice, nelle conversazioni con le persone che gli stavano vicine, ne parlava come del primo romanzo. Se noi andiamo a vedere gli scritti giornalistici, per esempio, i dibattiti degli anni Ottanta, vediamo che già allora Azzeni si poneva la domanda come si può raccontare, è ancora tempo di romanzi storici, come possiamo raccontare la storia in forme nuove? Questa è la sua domanda, cioè si può fare, ma come possiamo farlo in forme che siano adatte alla fine del Novecento? E già se andiamo a vedere, c'è tutto un filone di Azzeni che è storico, quindi l'Apologo del Giudice Bandito, ambientata certo. a Cagliari a fine 400, ci sono delle tappe. Quello che fa Passamo sulla Tre Leggeri è mettere insieme tutti gli spunti sulle tappe della Sardegna, della storia dei Sardi, e fare una specie di architettura, di quadro generale in cui tutte le altre storie si inseriscono. E dico tutte le altre storie perché in un certo senso possiamo inserire dentro questo quadro della storia inventata, ribadisco, della vita dei Sardi, arriva fino poi a fine degli anni 90 e 900, cioè fino alla fine della vita di Azzeni, e ci possiamo mettere come tappe, come episodi, anche le storie contemporanee. E quindi per esempio arriviamo fino alla fine con il racconto Bellas Mariposas, che è ambientato nella periferia urbana cagliaritana di fine Novecento.
Ricordiamo ricordiamo quale periferia, perché ormai sì, c'è molta confusione.
C'è un equivoco cinematografico, esatto. Diciamo.
Ne abbiamo parlato, allora quando arriva il cinema la letteratura perde, non c'è da fare, io tipo letteratura, ma è una battaglia che non possiamo...
Ormai dire. Tutti immaginiamo quel romanzo a Sant'Elia, perché c'è stato il film che l'ha ambientato lì.
Sì, il film di Nero è ambientato a Sant'Elia anche per motivi comprensibili, ormai... Ismirionis non è una periferia urbana staccata dalla città, invece quando Sergio Azzeni ci ha vissuto negli anni 50 lo era, e come. Quindi la periferia a cui si ispira Bellas Mariposas è Ismirionis, San Michele, il triangolo Ismirionis, San Michele, Santa Vendrace, in questo Santa Rennera, sì. Un pochino ci ricorda Santa Lamenera, che è il nome del quartiere del romanzo. Quindi siamo lì, ecco, il posto è quello, le belle farfalle
volano lì,
in una piazzetta che volano da lì,
svolazzano lì. Ecco, però io torniamo a Passavamo sulla Terra Leggeri. La stesura, tu hai detto che è un libro che lui ha maturato praticamente per anni, e per poi arrivare appunto a scriverla, a consegnarla all'editore prima di partire per quella vacanza che è finita come è finita, ma in realtà la stesura quanto è durata secondo te?
La stesura non lo so di preciso, penso che sia molto difficile da dire, però penso che sia negli anni torinesi,
sì.
Che sia successiva sicuramente a Bakunin, questo penso che si possa dire, che è del 1991 e che quindi sia della prima metà degli anni 90, ecco, diciamo sì, tra il 92 e il 95, con un'accelerata probabilmente dopo la consegna del Quinto Passo dell'Addio. Il Quinto Passo dell'Addio è la storia di cui Azzeni diceva: è una storia di cui mi dovevo liberare, una storia che dovevo scrivere.
È bella storia
scrivere.
Autobiografica.
Quasi autobiografica, no?
Sì, è come se aver chiuso quella storia avesse dato poi la forza per recuperare invece questo progetto grandioso, che è appunto il romanzo storico, inventato, mitico. Ecco, secondo me più che la storia dei Sardi è il mito,
sì.
Della storia, la visione di quella che può essere stata la nostra storia.
Ma infatti la domanda è questa che mi nasce spontanea, come diceva quello, quell'altro. Questa idea di mitizzazione, no? della storia dei Sardi, eccetera, si doveva aspettare Azzeni per vederla scritta e poterla leggere? Perché forse lui, vado a memoria, è stato il primo a codificare un qualcosa che forse era nell'aria, ma che nessuno poi è mai riuscito a materializzare nella scrittura. Perché ci è arrivato Azzeni per primo?
Allora, ci sono sicuramente dei tentativi, cioè Sergio Azzeni non è il primo a cercare di raccontare la storia,
no,
di un
certo.
storico. Ci sono dei tentativi soprattutto negli anni Ottanta, la Rapsodia Sarda di Francesco Zedda, i racconti La Nura Geologia di De Muro, però sono veramente dei testi che non hanno la dimensione letteraria di questo. Secondo me quello che ha fatto Azzeni, su cui si è arrovellato e poi riuscendo a quadrare il cerchio, è stato di trovare dei modi nuovi con cui raccontare queste storie. Cioè queste non sono storie, quindi resoconti di tipo realistico, assolutamente. Questo è un romanzo che, come dicevo, reinventa, ma anche si presenta in una maniera postmoderna, molto, molto, molto nuova per gli anni 90, quindi c'è una cornice con un anziano che racconta un bambino, e poi dentro questa cornice ci sono tanti frammenti okay, tanti frammenti non necessariamente legati. Un romanzo molto difficile da riassumere, non so se voi se vi chiedessero sì. Qual è, chi è il protagonista, caspita, chi è il protagonista? Quale prendiamo? Il bambino che ascolta, il vecchio che racconta, i sardi, quelli che arrivano in Sardegna con un naufragio, cioè la Sardegna comincia con un naufragio, la città dei sardi comincia con un naufragio di persone che scappano da una guerra, vogliamo prendere loro? E quali tra di loro? È brulicante di vita e di piccole storie, di frammenti di storie, e in questo mi ha ricordato che Accenio era stato molto orgoglioso quando, presentando l'apologo, Romagnino ne parlò come di un quadro di Bosch. Ecco, questo è il quadro di Bosch alla potenza,
certo.
È pieno di tanti dettagli minimi. Magari un personaggio arriva con un micro episodio e poi scompare completamente, perché non conta il singolo, conta veramente la comunità.
E poi c'è la lingua.
Molti episodi sono divertenti, sì. Cioè, di questo non parliamo spesso. Ma Ceni fa anche molto ridere con questi sardi, non c'è solo l'aspetto tragico della sconfitta, c'è tanto, scusa.
Dicevo, poi c'è la lingua, il fatto che rende ancora più originale questo romanzo e l'uso della lingua molto musicale, cioè si inventa una lingua per realizzare questo libro.
E questa è un'ottima chiave per leggere il progetto di Azzeni, cioè questa lingua degli antichi, come la chiama lui, che sarebbe il risultato della lingua di un proto-sardo di cui noi non sappiamo niente, perché poi è arrivato il latino e i sardi cominciano a usare una lingua latina e il neolatino. E cosa fa? Scompone i toponimi, per esempio, i nomi dei luoghi, i nomi delle persone, dando a ogni sillaba un significato che sarebbe il significato originario. Ecco, questi significati sono completamente inventati in base a sensibilità di Azzeni, la poeticità. Infatti nel glossario, perché cita anche un glossario alla fine che ci dice: questa è una lingua ipotetica, Antonio Sezzu, che è il vecchio narratore, ha dato una sola traduzione certa: sardi, danzatori delle stelle. Allora, due parole, se posso citarle, una è Carale, cioè Cagliari nasce come villaggio dei sardi, poi arriva in Fenice e poi diventa la prima città dell'isola. Ecco, Carale si compone, se andate a vedere il glossario, da Car e Ale. E Ale è il mare, la lingua di Lo, mentre Car è la roccia, la spina, la forza vitale. Quindi vediamo, si vede già Cagliari, no? In questa combinazione di roccia, sì, e di mare. Però quello che volevo citare più di tutti è l'etimologia di Azen, perché ci sono dei riferimenti a degli Azen, che sarebbero antenati gli Azeni, sia gli Azen sia il Gunale. Ecco, se andate a vedere ZTE o TZE, dice che significa Is scherzosa e folle, protettrice del vino e dell'estasi, e pazze, dice esattamente, ubriaco come una zodda, poeta ispirato alla luna. Ecco, il nostro cantore è un poeta ispirato dalla luna e ubriaco come
dal buon vino, diciamo.
No, è molto divertente. Ma io mi chiedo, ma qualcuno ha mai pensato che questa storia in realtà fosse veramente una storia vera? Si è qualcuno che ha preso fischi per fiaschi, visto che parlavamo di vino, per l'appunto, o no?
Allora, io prima ho detto che il cinema batte tutti, però anche la letteratura è una grande creatrice di illusioni a cui vogliamo credere. E questa storia dei sardi è una storia non sempre positiva, ma sicuramente affascinante, e che finisce in una sua fase propositiva con una sconfitta nobile. Cioè, i sardi con l'età giudicale potevano quasi diventare completamente indipendenti, ma il giudicato d'Arborea viene sconfitto, e quindi cominciano i sardi ritornano dentro altre civiltà, ecco, sotto altre dominazioni. Chi si ferma a questa lettura, che è solo una parte secondo me del libro, un po' vede nel romanzo la storia di una sconfitta che però ci può dare, come dire, che è la storia vera dei sardi, cioè noi siamo un popolo di sconfitti. Però se, il problema che può dare questo tipo di letture è che un sacco di elementi del romanzo non sono veri, cioè Eleonora d'Arborea non è figlia di Mariano e di una donna che passa per caso, che si chiama Annika e che quasi per scommessa Mariano sceglie come moglie. Questa figura non esiste, non ha d'Arborea, è una nobildonna di una famiglia nobile catalana, quindi ci sono delle sfasature chiare. Certo, può essere affascinante pensare che noi siamo veramente i discendenti, noi sardi di oggi, cioè i sardi storici fuori dal romanzo, che siamo veramente discendenti di Annika, però questa è letteratura, come diceva Foyce, che citavo prima, aggiunge dei fili intorno a un vuoto, che è il vuoto di chi siamo. Come riempiamo questo vuoto è un progetto per il futuro, però non è la verità storica degli annali.
Allargherei un attimo, per andare poi verso la conclusione, un po' il ragionamento su Sergio Azzeni, perché ogni volta che si parla di lui lo si definisce comunque il padre di tutta la nuova letteratura contemporanea, più o meno sarda, della nouvelle vague della letteratura sarda, quindi lui viene visto come padre di tutto questo. E mi chiedo se appunto Giglio Lassuris conferma questa visione e soprattutto se in realtà questa figura di Sergio Azzeni ancora oggi viene raccontata nel modo giusto, o forse non viene proprio raccontata, è stata semplicemente mitizzata nella bocca di tutti, ma poi se si va un po' a scavare non si trova tanto.
Allora, sono due cose un po' complesse. Che possa essere il padre, io sono un po' scettica sulle paternità e le maternità, se non dette da chi sta dentro quella linea. Cioè, io come lettrice non me la sento di dire che Azzeni è il padre della nouvelle vague sarda, però vi posso dire che sicuramente moltissime scrittrici, moltissimi scrittori che hanno pubblicato dopo Azzeni o anche che hanno pubblicato in contemporanea ne hanno riconosciuto il valore e il ruolo di modello. Cioè è la persona, è lo scrittore, l'intellettuale anche, perché c'è una produzione intellettuale molto importante, che ha avuto la forza di raccontare la Sardegna in modo nuovo, che ha girato pagina, che ha detto sì, possiamo raccontare le coste, si può raccontare la città, tutte le storie le vogliamo dire, dobbiamo usare linguaggi nuovi, siamo uomini e donne di fine Novecento, degli anni 2000, non possiamo continuare a raccontare come all'inizio del Novecento. Quindi questo, quello che dicono gli scrittori e le scrittrici è sì, Azzeni per me è stato un punto di svolta, e per ognuno di noi è stato un punto di svolta in maniera diversa, quindi è sicuramente un punto di riferimento importante. E voglio ricordare anche che Sergio Azzeni è morto giovanissimo, è morto che stava per compiere 43 anni e ha anticipato con una produzione letteraria uscita, lui diceva molto lentamente, ma in realtà molto ricca, in 20 anni in pratica, ha anticipato cose che altri poi hanno cominciato a fare nei 20 anni successivi. Quindi in questo senso sì, è un primus, forse un primus inter pares, non mi piace pensare a discendenze, però sta lì e l'ha fatto prima degli altri. Mm-hmm. E gli altri e le altre hanno detto, sì, in effetti l'ha fatto lui, possiamo pensarci anche noi, magari non sempre a questo livello, però ha dato sì, la forza per una svolta. Come se ne parla? Secondo me più che altro forse ne parliamo poco, e forse il fatto che Azzeni abbia vissuto in un momento, che appunto morto nel 95, in un momento in cui non c'erano i festival, Azzeni è una persona molto schiva, non andava ai talk show, non si promuoveva, non mandava lettere ai recensori, pensava che la sua opera dovesse andare avanti con le sue gambe, non credeva nelle consorterie, e questo a Cagliari forse gli ha creato qualche difficoltà di vita che poi l'ha portato a fare delle scelte, a andare via dalla Sardegna. Quindi in questo senso non c'è stata la consuetudine con lui, che comunque è morto quarantenne, quindi forse questo ha determinato l'assenza poi. Non c'è stata la consuetudine che abbiamo con tanti altri scrittori e scrittrici, artisti e artiste di oggi. Sì, forse possiamo provare a raccontare un po' più di lui, oltre quello che ci siamo detti tante volte, mi metto anch'io dentro, perché veramente è un grandissimo scrittore, i libri sono bellissimi, ed è stato anche un grande intellettuale, quindi vale sempre la pena rimergerci nelle sue opere.
Ecco, noi è quello che stiamo cercando di iniziare a fare anche oggi con questa conversazione con Giglio Lassuris, alla quale chiedo un ultimo suggerimento per un ragazzo che non ha mai letto Azzeni, un piccolo racconto, una cosa anche breve, che però contenga secondo te, come dire, il DNA dell'arte di Sergio Azzeni.
È una domanda difficilissima. Io consiglierei, non è un racconto, è un romanzo, ma i romanzi di Azzeni sono brevi, soprattutto sì, questo, sì, sì. È Il figlio di Bakunin. È una storia bella, corale, limpida, sulla Sardegna delle miniere, è una storia che attraversa il Novecento, il fascismo e l'antifascismo, con anche qui con tante voci che fanno un bellissimo mosaico. E insieme a questa, Bellas Mariposas, che è proprio la storia invece di due ragazzine
urbana
che volano leggere sui disastri della città.
Va bene, io ringrazio Giglio Lasulis e Giovanni Follesa per questa conversazione radiofonica. Ci sarà modo di riprendere il discorso su Azeni su queste frequenze, lo faremo molto volentieri. Grazie.
Grazie Gigliola, grazie.
Grazie a tutti.